in questo ambiente così anche simpatico, pieno di libri, eccetera, no?
Pieno anche di tazzine di caffè.
Ecco, e bisogna non fissarsi troppo su questi panini, su questi croissant. Arriva una certa ora, vero? Poi, vabbè, non perdiamoci in queste considerazioni. Dunque, questo libro, come tutti i libri, più che lusinghe, belletti, ha bisogno di essere letto. E questo è un invito che vi faccio da persona persuasa, perché ha seguito in qualche misura la nascita di questo libro. Dietro questo lavoro c'è uno scavo approfondito, c'è la lettura di molti testi e soprattutto la concentrazione su alcuni nodi fondamentali. Definirei questo testo una biografia quasi di idee, nel senso che ci sono le idee, le scelte, le inquietudini, i pensieri, le esperienze dell'autrice. Sottolineo esperienze, non per nulla la collezione, la collana, si sente abbastanza, sì, la poco. Allora, la collana in cui si trova, di cui è collocato questo libro, si intitola Esperienze filosofiche. Ecco, chi un po' ha riflettuto sulla filosofia sa quanto l'esperienza sia importante. Si potrebbe dire: non c'è filosofia grande, vera, autentica senza una base molto forte di esperienza. E questo è il carattere anche concreto che richiamava molto bene Andreina Corso, ricordando proprio questa immagine, questa metafora che riguarda il dolore, la sofferenza degli artigli, ma quindi qualche cosa di molto concreto, concretissimo, di molto forte. Ecco, vorrei ricordare che anche qui è un'occasione molto importante di ascoltare Adriana, perché queste occasioni sono occasioni uniche di dialogare con lei, perché un conto è tutto quello che è scritto, che consente anche una meditazione più profonda, e un conto è l'ascolto proprio, precisamente. Anche la scrittura si ascolta, ma si tratta di due dimensioni non del tutto identiche. Il tema che secondo me rende così interessanti queste pagine è quello della ricerca di una grande salute, di una vera salute. Spesso la salute, così come intesa comunemente, è quasi una caricatura di questa vera, grande, genuina salute. E l'altro tema interessante è quello dello spregio o della dimenticanza, nella quale per molto tempo il corpo è stato tenuto. Quindi senza nessuno spirito apologetico, senza alcuna forzatura, si tratta di una rivendicazione del valore fondamentale per ogni persona umana del corpo. Tra parentesi, una piccolissima cosa: è stato ricordato l'interesse per i diritti dell'uomo. Qui uomo naturalmente è pars pro toto, è una specie di sineddoche, no? Però è una sineddoche molto singolare, che fa pensare, perché in realtà è la parola uomo quella che riassume e include l'altro genere. Naturalmente qui uomo indica anthropos e non aner, però voi capite che a volte anche questi scambi, queste figure retoriche del linguaggio diventano significative. Chiusa subito la parentesi. Donde deriva questo spregio del corpo? Qui occorrerebbe una ricerca d'ancor più vasto raggio, ma non era questo poi il tema, così premeva l'autrice, secondo quel che io ho capito, posso sbagliarmi. Premeva soprattutto capire questa dimenticanza, questo oblio, questa tradizione di sfregiatori del corpo, eccetera. Allora, in prima fila c'è senza dubbio Platone, soprattutto quel gioco spesso ripetuto soma-sema, cioè il corpo è una tomba. Poi i neoplatonici di loro lo paragonavano ad un sacco. Non è un paragone molto onorevole questo per il corpo. Devo dire che nel mondo ebraico, almeno come mondo ebraico antico, per come risulta dalla Bibbia, c'è un'antropologia di tipo differente, anche se non mancano, potremmo dire così, dei punti di dualismo, userei questa espressione. Però in generale c'è l'unità profonda dell'umano. E il cristianesimo a volte, soprattutto quello super ascetico del Medioevo, ha messo la sua parte, ha aggiunto degli elementi. Perché? Qui sarebbe una storia lunga, perché posizioni come il manicheismo o lo gnosticismo, che nascono come figure marginali, hanno finito poi per intridere, almeno in parte, la tradizione cristiana, portandola in qualche modo a una forma, potremmo così, di dualismo temperato. Perché questo? Perché si è fraintesa il significato. Ecco, per esempio, vita secondo lo spirito, contrapposta alla vita secondo il corpo, la carne, non intendeva probabilmente sottolineare un dualismo ontologico, di tipo ontologico. Però è facile intenderla così, e di fatto è stata intesa così. Qui c'è una storia molto lunga, qui occorrerebbe un esegeta biblico per spiegarvi questo fraintendimento. Cioè, che cosa intendeva, per esempio, Paolo quando diceva vita secondo lo spirito? Intendeva tutto il corpo e tutto l'assieme dell'umano orientato verso lo spirito, ma non intendeva dire che il corpo è di serie B, anzi, perché, come ricorda uno dei più rigoristi, paradossalmente, degli scrittori cristiani, Tertulliano, caro cardo salutis, cioè proprio il corpo, cioè la carne, è il vero cardine della salvezza. Quindi ci sarebbe stata una contraddizione immensa a svalutare la carne, però è accaduto proprio questo, perché una forma super ascetica ha finito per imporsi. Anche su Platone però bisognerebbe capire che Platone è pieno di contraddizioni. Vedo in prima fila qui l'amico Luciano Urbani, una nostra amica collaboratrice Laura Cambiotto ha mostrato per esempio come in Platone ci sia qualcosa di diverso in certi altri dialoghi rispetto al dualismo. Questo è stato un suo merito importante. Qual è il punto fondamentale? Che in questo concetto di grande salute bisogna che noi integriamo tutto, o cerchiamo di integrare, di far convergere armoniosamente, di coordinare i vari aspetti della nostra personalità. In realtà il dolore e la ferita della follia, soprattutto di certi tipi di follia, si accompagnano a uno spirito di astrazione molto violento, molto veemente, per cui la personalità dell'essere umano rischia di essere spezzata, di andare in pezzi. Un umorista ha questa profonda espressione: il folle non è colui che ha perso la ragione, ma è colui al quale è rimasta solo la ragione, intendendo dire per ragione uno spirito di astrazione molto rigoroso, per cui il coordinamento con l'aspetto corporeo nel senso vivente del termine si perde, avviene una specie di frammentazione molto violenta e molto forte. Solo la cultura francese, forse la filosofia francese a partire da un certo periodo, ha reagito a questo violento spirito di astrazione con autori meno conosciuti come Malebranche, come Biran, Mende Biran, lo stesso Bergson, che a volte è letto in chiave spiritualista. Se lo si legge bene, continuamente coordina le sensazioni, le percezioni, la dimensione corporea con la mente e il cervello, se lo si legge bene, soprattutto nelle sue prime opere, che sono quelle migliori. Volevo dire che oggi siamo pienamente dentro questo trionfo dello spirito d'astrazione. È falso che si sia del tutto rivalutata la corporeità. Perché se per esempio riflettete alle modalità di relazione che vi sono nella dimensione elettronica della comunicazione, voi trovate che non c'è un incontro, cioè quello che è messo completamente tra parentesi è proprio il corpo. Le persone dialogano, ma è un dialogo tra maschere spesso. Ecco, direi che questo è, non basta un interesse fuggevole per il corpo. Di recente è stato pubblicato un dossier interessante che era stato costruito dai servizi segreti sovietici su Hitler, no? Hitler era molto preoccupato del suo corpo, ma come? Si guardava perennemente allo specchio per vedere se la sua personalità era adatta, suggestiva, cioè se riusciva abbastanza a manipolare, quindi provava narcisisticamente tutte le fogge, tutti i sembianti. Questo non vuol dire un coordinamento, ma vuol dire in realtà una manipolazione, un utilizzo, che si accompagnava tra l'altro a pozioni continue, ora per andare su, ora per andare giù con l'umore, ora per dormire, ora per svegliarsi, eccetera. Quindi il corpo veniva ridotto a essere oggetto di dipendenze molteplici. Ecco, questo è un poco il punto. Direi che l'attualità di questo libro lo si vede da molti indizi. Il tema della violenza sul corpo, che continuamente viene squadernata da un'informazione tuttavia che è spesso più drammatizzante che capace di approfondire e quindi lascia la gente smarrita. Ecco perché un libro bussola di questo tipo è così importante. Il corpo venduto, il corpo tenuto a distanza o assediato, il corpo denigrato e vilipeso, subalterno, oltraggiato, ridotto al silenzio, che parla solo negli interstizi, il corpo dei migranti, questi corpi che troviamo spesso riversi sulle spiagge o galleggiare nell'acqua, eccetera. Tutto questo in modo drammatico ci pone il problema del corpo degli altri, ma il corpo degli altri peraltro ci rinvia alla questione del nostro stesso corpo. Ecco. Dicevo, mi avvio alla conclusione, perché in queste occasioni, come dicevo, il bello dell'iniziativa è ascoltare l'autrice e ascoltare i suoi pensieri, anche le sue indicazioni. Si tratta di una biografia di idee per me, nel senso che c'è anche un elemento personale. E allora questo libro può essere letto in due maniere. Semplicemente come un testo su Reich, di cui comunque si sentiva la mancanza, perché Reich è stato affrontato da militanti o da detrattori, è diventato una specie di mito, anche quella sorta di via crucis finale a cui si faceva, lo ha reso un poco una sorta di martire delle sue idee, delle sue prospettive, o invece da parte soprattutto dei ben pensanti, e negli Stati Uniti ve ne sono parecchi e hanno anche il loro peso, vero? È stato invece denigrato. Invece qui c'è un po' una prospettiva di lettura serenamente scientifica, che va a vedere il guadagno teorico che viene da questo autore, ma c'è un altro modo di leggere, più ampio, e mi sembra quello che la stessa Adriana Bianchin suggerisce, cioè di vederlo come dere nostra agito, cioè si parla di noi stessi, si parla della necessità di ritornare al corpo, eliminando questa tradizione intrisa di manicheismo, di dualismo in varie forme, eccetera. Anche grandi pensatori e pensatrici avevano fastidio del loro corpo e continuavano. Si diceva addirittura che Plotino, lo dice il suo biografo Porfirio, quando camminava andava rasente i muri perché si vergognava del proprio stesso corpo. Pensate quanto sono radicati. Plotino è stato un maestro per l'intera tradizione filosofica, ma non c'è mica solo la filosofia poi. Quindi la parte finale è poi molto pregnante, quindi ritornare al corpo in qualche modo. E questo tema della verticalizzazione, che sarebbe interessante sentire come l'autrice poi, da ultimo, trascorso anche del tempo rispetto alla stesura di queste pagine, lo presenta. Quindi concluderei così, un invito molto caloroso alla lettura. Ripeto, ci sono dei libri che sono, cominciato con, come dei pasticcini, però di rapido consumo, che spariscono subito nella memoria. Ci sono dei libri che sono frutto di un lavoro sostanzioso, quindi pochi fronzoli, potremmo dire così. Qui non c'è fumo, qui c'è tutta sostanza. Quindi questa è la cosa. Anche questo tema della identità funzionale che compare in ultima, quindi identità funzionale, verticalizzazione, sono tutti temi molto importanti. Allora dico, quello che riunifica tutto, a mio giudizio, però può darsi che poi Adriana mi corregga e io accetterò questo, perché nessuno come l'autore conosce veramente la misura del suo lavoro. Quello che unifica tutto mi pare la dimensione antropologica. Nell'uomo ci sono tante dimensioni e qui il corpo è in un certo senso il compagno indispensabile, quindi non un utensile, un compagno che ci accompagna in questo viaggio. Merleau-Ponty, un altro rivalutatore della corporeità, sintetizzava così: io sono il mio corpo, non ho il mio corpo. Questo è assolutamente fondamentale, perché invece il corpo era stato spesso reificato. Anche la distinzione tra Leib e Körper, corpo vivente, viene dalla fenomenologia, ma sono tutti spunti che sono presenti all'autrice in modo molto bene. E ciò che riassume tutto alla fine, che dà una chiave emancipatoria, emancipativa al suo lavoro, è il diritto di essere se stessi. E qui non sono parole in libertà, perché io ho seguito, soprattutto nelle prime fasi, questo lavoro. Quello che ho trovato ammirevole, tra le altre cose, è che l'autrice ha sempre creduto in se stessa e nel senso del suo lavoro. Quando magari le difficoltà si accumulavano, quando molte persone incomprensibilmente magari si mostravano meno interessate o indifferenti, e lei non ha cessato di battere alle porte, di interloquire, di dire la sua, con molta dignità ma anche con molta fermezza. E concluderei proprio così: leggere per recuperare appieno, secondo l'espressione di Nietzsche, che tanto folle non era, ma qui già Erasmo ci ha insegnato che coloro che sembrano savi spesso sono i più folli. E l'espressione di Nietzsche è stata ricordata prima da Andreina: la grande ragione del corpo. Quindi capire la grande ragione del corpo, che non è una dimensione parziale o che noi subiamo appena, lo stile super ascetico, ecco, che però non era condiviso da tutti. Un umanista come Tommaso Moro, per esempio, parlava con grande simpatia del suo corpo, delle piccole gioie della vita, eccetera. Ma è esattamente la dimensione che ci fa essere. Quindi non si tratta di aggrapparsi al corpo, nel senso che il corpo è esattamente ciò che siamo. Questo è il problema. Se riuscissimo veramente a far entrare fino in fondo anche nella nostra mente, perché non basta essere persuasi in maniera intellettualistica, se capiamo che una certa ragione ci frega, scusate le parole, nel senso che è puramente intellettualistica, sarebbe una rivoluzione anche nelle relazioni umane, anche nei comportamenti, e avremo molta più comprensione verso gli altri, perché dire corpo vuol dire forza, ma vuol dire anche debolezza, fragilità, vulnerabilità, esposizione. Ecco, anche questo, perché non c'è mica solo il corpo giovanile che ne dica, che ne so, le grandi case di cosmetica, c'è il corpo che invecchia, c'è il corpo che risponde meno, c'è il corpo, e anche questo va considerato con simpatia, va considerato con rispetto, con attenzione, perché quello che l'essere umano, come potremmo dire, la forma dell'essere umano, ciò che lo configura. E un grazie finale ad Adriana Bianchin per questo suo lavoro. Ricordo che Dadun aveva scritto 100 fiori per Wilhelm Reich, questi non sono esattamente 100, ma sono un bel segno, penso, di gratitudine per il suo lavoro.